23 minuti, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. La telefonata Trump-Putin ha fatto un passo verso la pace in Ucraina? Sembra complicato dire di sì. Trump e Putin hanno parlato quasi 3 ore tra di loro al telefono. Putin ha chiesto la fine dell'assistenza militare ed intelligence all'Ucraina in cambio di una sospensione di 30 giorni non della guerra ma semplicemente dei bombardamenti sulle infrastrutture ucraine. C'è anche un accordo che riguarderebbe l'Iran, ossia, questo lo dice la Casa Bianca soltanto, sarebbe un accordo, una garanzia russa che insomma l'Iran non sarebbe più messo nelle condizioni di distruggere Israele, ma rimanendo all'Ucraina. Questa telefonata esclude completamente l'Europa, non viene proprio presa in considerazione da Mosca e Washington, eppure poco fa è arrivata una reazione importante sia dalla Germania che dalla Francia. Scholz e Macron hanno detto continueremo a mandare armi all'Ucraina, quindi una cosa che è fuori dalla telefonata e che teoricamente a questo punto fa dire quale tregua? Buonasera al professor Mario Del Pero, che insegna all'Università Sciences Po di Parigi.
Buonasera, buonasera.
Allora, innanzitutto non si tratta di una tregua, perché Mosca ha concesso 30 giorni di sospensione dei bombardamenti alle infrastrutture. Però, come dicevo così nel recap iniziale di questa trasmissione, sembra che sia praticamente inesistente la condizione chiesta da Putin, cioè la sospensione degli aiuti militari.
Allora, partiamo da un presupposto che tante cose non le sappiamo, le scopriremo nei giorni, nelle settimane a venire, magari le scopriremo tra 40 anni in archivio. Nel senso che da questa telefonata lunghissima sono usciti pochissimi e generici dettagli. Il più importante mi sembra quello che menzionava lei, cioè il fatto che la condizione posta dalla Russia è la cessazione di qualsiasi forma di aiuto militare o di intelligence straniero, quindi incluso europeo, all'Ucraina, che è condizione che metterebbe l'Ucraina con le spalle al muro e anticiperebbe una capitolazione dell'Ucraina. Quindi non credo sia trattabile questa condizione, perché fa saltare uno dei pezzi del complicato compromesso a cui si deve giungere. Il pezzo che di suo è quello più complicato è che tipo di garanzia di sicurezza sarà data a un'Ucraina magari, anzi sicuramente mancata di pezzi del suo territorio. Ecco, questa garanzia di sicurezza non è prevista nelle condizioni poste da Putin, e quindi già questo mi sembra far morire sul nascere qualsiasi ipotesi di accordo che non sia una totale capitolazione ucraina. Poi probabilmente si è discusso di tanto altro, si è discusso di risorse naturali, si è discusso di investimenti, si è discusso di interessi economici americani, industria estrattiva in Ucraina e in Russia, nella Russia stessa. Immagino che i pezzi del mosaico siano tantissimi, ripeto, tanti, noi non li vediamo, non li possiamo conoscere, sarebbe certo poco serio pretendere il contrario. Però a me questa condizione posta da Putin mi sembra significativa, mi sembra far morire sul nascere un'ipotesi di accordo.
Ma nel senso, professore, mi perdoni se la interrompo, sì, che è una condizione posta da Putin sapendo che non c'erano le condizioni, non ci sarebbero state le condizioni, quasi a far fallire la trattativa?
O a mettere Trump e gli Stati Uniti con le spalle al muro, perché Trump vuole disperatamente questo accordo, non sembra avere particolarmente a cuore la sopravvivenza di un'Ucraina sovrana e indipendente, e magari Putin spinge il negoziato fino ai limiti del possibile. Poi è chiaro che in questi tipi di negoziati si parte con richieste assolute, poi si media e si giunge a compromessi. Però mi sembra che, ripeto, i contorni generali di un accordo sono più o meno definiti. Concessioni territoriali alla Russia, garanzia di sicurezza di qualche tipo all'Ucraina, europea, ma con una garanzia della garanzia da parte in qualche modo degli Stati Uniti, perché altrimenti non è credibile come garanzia. Sfruttamento a risorse minerarie presunte ucraine a vantaggio soprattutto degli Stati Uniti, grande piano di ricostruzione ucraina. Abbiamo un quadro molto generale, ma poi passare dal generale ai dettagli, e la questione della garanzia di sicurezza non è un dettaglio da poco, ma passare dal generale al particolare, appunto, i dettagli è molto molto complicato. Tutti i negoziati si incagliano spesso su questo. Quando poi parliamo di territorio, parliamo della riva di un fiume, parliamo di un bosco, parliamo di un'infrastruttura, parliamo di 5 metri di terra contesa. Sappiamo benissimo quanto complicati siano questi negoziati. Se però a monte la posizione della Russia è questa, beh, non credo che il negoziato possa nemmeno partire.
Questo naturalmente è un problema per gli ucraini in primis, che subiscono le conseguenze dell'invasione militare da 3 anni. È un problema politico anche per Trump. Di che dimensioni?
Allora, credo relative, nel senso che da un lato c'è un paese, un'opinione pubblica, quella statunitense, che si è progressivamente, come dire, disaffezionata a questo conflitto, ha progressivamente espresso minore attenzione e minor sostegno alla politica di aiuti all'Ucraina. Gli aiuti esteri in tutte le loro forme negli Stati Uniti non sono popolari, non lo sono mai stati, anzi la politica estera degli Stati Uniti può essere letta come un perenne braccio di ferro tra elite internazionaliste e un'opinione pubblica meno incline a sostenere i costi di questo internazionalismo. Allora questa onerosa politica di sostegno all'Ucraina si è fatta sempre meno popolare, soprattutto tra i repubblicani, soprattutto a destra, ma più in generale nell'opinione pubblica, e questo è qualcosa di cui avrebbe dovuto tener conto anche un'amministrazione democratica, anche un'amministrazione Harris. Trump sta mostrando alla sua opinione pubblica una disponibilità a fare uno sforzo per negoziare una fine del conflitto che tutto sommato credo un pezzo dell'opinione pubblica apprezzi. Se poi è Putin, con le sue richieste, diciamo così, massimaliste a impedire un qualche tipo di accordo, comunque favorevole alla Russia, beh, credo che Trump possa scaricare sulla Russia queste responsabilità. Non credo pagherà un dazio in termini di consenso. Consenso di Trump è abbastanza basso, anzi, storicamente, se misurato, comparandolo con quello di altri presidenti, è molto basso. Questo è qualcosa che a volte dimentichiamo, però non credo sia questo un fattore che va a erodere ulteriormente un consenso, dicevo, che è già piuttosto basso.
Potrebbe scaricare su Putin, potrebbe scaricare sui paesi europei, visto che, come ricordavo all'inizio, sia Francia che Germania hanno ribadito che loro vanno avanti con la fornitura di armi all'Ucraina. Poi ci sarebbe da chiedersi, insomma, cosa farebbero gli Stati Uniti di Trump nel caso saltasse il banco. E questo però, naturalmente, professore, è un tema talmente ampio che in questo momento credo che sia impossibile dirlo.
È molto complicato. Allora, il banco può saltare con un'implosione totale ucraina, non sembra essere dietro l'angolo, per quanto la sofferenza che la popolazione, l'esercito ucraino, i volontari ucraini stanno sopportando. Il banco potrebbe saltare laddove si inviassero soldati in un'operazione di peacekeeping europea con regole di ingaggio magari non definite benissimo e questi entrassero in guerra con i soldati russi. Allora lì davvero avremo un'escalation molto molto complicata da gestire, di cui si fa fatica a immaginare un possibile sviluppo.
Grazie professor Del Piero per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie.
Professor Mario Del Piero, che insegna a Sciences Po a Parigi, descriveva le condizioni poste da Putin come delle condizioni, insomma, difficili da accettare. Ora con noi c'è Giovanni Savino, ricercatore all'Università Federico II di Napoli. Buonasera, professore.
Buonasera.
Oggi pomeriggio lei mi traduceva in diretta dal russo le prime, diciamo, conclusioni pubbliche del Cremlino di questa telefonata. Certo che nel frattempo i fatti, no, sono avvenuti. Ecco, guardi, adesso ad esempio c'è una notizia che arriva ora. Ci sono esplosioni a Kiev, quindi Putin 2 ore fa ha detto sospendiamo i bombardamenti e adesso ci sono esplosioni a Kiev.
Ma Putin ha detto accettiamo la proposta di Trump, ha detto sospendiamo i bombardamenti ora e tra l'altro i bombardamenti dovrebbero riguardare le infrastrutture energetiche, quindi centrali, raffinerie e così via. L'impressione che si ha è che Putin stia prendendo tempo perché ritiene di avere il tempo dalla sua parte.
Però è significativo in qualche modo che a 2 ore dalla fine della telefonata ci siano i bombardamenti sulla capitale ucraina.
È molto significativo ed è uno degli ennesimi messaggi che il Cremlino vuole dare nel dire che è intenzionato ad andare avanti fino alla fine, il che pone anche tutta la questione dei tentativi di trattative, perché ad oggi noi non siamo in trattativa, siamo a una trattativa per la trattativa, pone una certa ombra su queste trattative, nel senso che nonostante gli sforzi di Trump, il suo ottimismo che è stato ribadito anche in un post sulla sua rete social Truth, al momento noi non abbiamo grandi passi significativi. Certo, ci sarà lo scambio di prigionieri 175 per 175, ma scambi di prigionieri già avvenivano. Probabilmente si riuscirà ad ottenere la sospensione dei bombardamenti sulle infrastrutture energetiche, però poi dopo non si vede tantissimo una via d'uscita, anche rispetto a quello che diceva Trump.
In effetti oggi Trump, il presidente degli Stati Uniti, fino a questo momento, naturalmente sono le 20:14 ora italiana, non ha parlato. Forse possiamo dedurre da questo che non gli è andata benissimo.
No, c'è stato solo questo post sul suo social, su Truth, per dove però è il Trump solito, no? Che dice di aver avuto una splendida conversazione, di che ci sono ottimi margini per arrivare a un accordo e così via. Però noi sappiamo che dal comunicato del Cremlino, io l'ho tradotto nel caso sul mio canale Telegram Russia altre sciocchezze, traspare chiaramente che Putin ha ribadito le sue condizioni, che sono le condizioni che aveva già detto dopo l'incontro di Riyadh fra la delegazione russa e quella americana, dopo l'incontro di Jeddah fra gli americani e gli ucraini, e ha ribadito oggi, cioè tra l'altro una delle condizioni per la tregua è la sospensione del riarmo dell'Ucraina.
Ecco, da questo punto di vista, considerato il fatto che i due principali paesi europei dell'Europa continentale, Francia e Germania, hanno subito detto con i loro capi di Stato e di governo che l'aiuto militare all'Ucraina continua, non si fermerà, e probabilmente, tra parentesi, come avrebbero potuto dire il contrario, avrebbe significato arrendersi a Trump e a Putin, sostanzialmente, insomma, viene da dire, bisognava aspettarselo che sarebbe andato così.
Sì, bisognava aspettarselo, però la domanda è quanto sono in grado Francia e Germania di poter fornire tutto il necessario.
Certo, questa perché... è tutta un'altra questione, però intendo dire, Putin forse lo sapeva che la sua richiesta sarebbe stata eccessiva.
Sì, ma poi soprattutto Putin non ritiene l'Unione Europea un interlocutore in questo momento, non ritiene quei paesi come interlocutori, e quindi gli interessa relativamente poco quello che potrebbe fare l'Unione Europea. Per Putin la questione è come provare ad assicurare, lo si dice nel comunicato del Cremlino, la sicurezza a livello globale assieme agli Stati Uniti. Tradotto in parole povere, gli Stati Uniti finalmente ci riconoscono il ruolo di grande potenza. Credo sia molto significativo che poco dopo l'inizio della telefonata di oggi, davanti all'ambasciata americana a Mosca, sono state smantellate le 3 grandi lettere Z, V e O che stanno a simboleggiare, no, l'invasione in Ucraina. Come dire, Putin da questo punto di vista rivendica il ruolo di grande potenza, però appena il presidente dell'altra grande potenza lo chiama, gli fa questo gesto di cortesia. Beh, che dire, per l'eroe del multipolarismo.
A proposito di questo, nel comunicato della Casa Bianca c'è un passaggio che lei non ha citato, quantomeno nel comunicato del Cremlino, relativo all'Iran. L'accordo, esatto, prevederebbe anche che l'Iran venisse messo nelle condizioni di non poter più nuocere a Israele, cioè di non poterlo più distruggere. Qui naturalmente si pensa al nucleare iraniano. Per quale motivo lo fanno gli americani, lo rendono noto gli americani e non i russi questo?
Credo lo rendano noto gli americani sia per rispondere un po' al trionfalismo del Cremlino nel dire guardate che voi non è che avete detto tutto e che avete vinto su tutti i punti. sia per far vedere all'Iran, con cui già, no, in questi giorni c'è stato l'attacco agli Houthi yemeniti che sono sostenuti da Teheran, di star facendo sul serio, di provare a mettere pressione su Teheran. Certo, si potrebbe dire, ma come? Mosca non ha goduto dei rifornimenti militari dell'Iran in questi anni, verissimo, però ricordiamoci anche che c'è una grande capacità del Cremlino di abbandonare certi alleati quando diventano un pochino scomodi, come dimostra il caso di Bashar al-Assad, che è notevole.
Grazie professor Savino per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Arrivederci. Buonasera. Saluto ora Nonna Michelizze dell'Istituto Affari Internazionali, una buona serata a lei.
Buonasera.
Commentavamo poco fa la notizia dell'ultimo istante, neanche dell'ultima ora, ossia che ci sono esplosioni a Kiev e con la difesa aerea di nuovo in funzione, questo solo dopo 2 ore dalla fine della telefonata Trump-Putin.
Esattamente, cioè come era prevedibile, perlomeno per coloro che si occupano della Russia e perlomeno per quelli che provengono dall'Europa orientale, quelli che non vogliono vendere il desiderabile per possibile, dico direi, non c'è stato nessun accordo sul cessate il fuoco, anzi, quello che Putin ha promesso ha già violato, come lei appena menzionava, il bombardamento su Kiev. Cioè i russi hanno detto che sarebbero interessati, cioè anzi il statement di Casa Bianca dice, e lo conferma anche lo statement del Cremlino, del sito del Cremlino, che Putin avrebbe dato l'ordine di non bombardare infrastrutture energetiche in Ucraina, così sì, ammettendo che lo stava facendo, quindi stava anche in violazione dei convenzioni internazionali di non bombardare infrastrutture energetiche che la Russia ha sempre negato, no? Considerava come il danno collaterale della guerra. Nonostante questo, insomma, come lei ha annunciato, ci sono allarmi, c'è in corso il bombardamento di Kiev in corso. Quindi questo conferma che neanche quell'accordo è stato rispettato a questo punto. Sul resto non c'è nessun accordo perché appunto Putin ribadisce le sue condizioni massimaliste, lo esplicita chiaramente lo statement del Cremlino, cioè queste condizioni massimaliste sono raggruppate sotto la frase le parti hanno bisogno di affrontare e risolvere le ragioni primordiali, insomma, di questo conflitto. La Russia chiede che l'Ucraina, in un eventuale cessate fuoco di 30 giorni, smetta di mobilitare le forze armate, chiede a tutti gli attori internazionali, quindi non solo agli Stati Uniti,
ma anche all'Europa, lo dicevamo, di non fornire più armi. A proposito di questo, Zelensky ha appena scritto su X, è uscita adesso la notizia, ha scritto: l'Europa deve essere al tavolo delle trattative e tutto ciò che riguarda la sicurezza europea deve essere deciso insieme all'Europa. E ci mancherebbe altro che Zelensky non chiamasse al tavolo l'Europa, perché in questo momento sono solo i paesi europei, manco tutti, a sostenere attivamente
questo tweet
l'Ucraina.
È uscito prima questo tweet, okay, di Zelensky, prima dello statement ufficiale, ma non solo europei. Putin usa la parola internazionale perché intende i giapponesi, intende i canadesi, intende anche Corea del Sud. Sono questi che insieme agli europei.
Quindi il fatto che Francia e Germania abbiano detto noi continuiamo significa per Putin che non c'è tregua?
Per Putin significa di avanzare le condizioni che non portano al cessate fuoco, cioè nel senso, questo secondo me che si fatica ad accettare, specialmente qui in Italia, che Putin si prepara per la guerra lunga e avanza, continua ad avanzare le condizioni massimaliste per essere rifiutati, perché lei capisce che soprattutto quando lui queste condizioni mette in una forma unilaterale, cioè quando dice gli ucraini non devono mobilitare in quelli 30 giorni, non è che dice neanche noi mobilitiamo in quelli 30 giorni. Ovviamente tutte le condizioni valgono solo per l'Ucraina, che è capitolazione, non è insomma un negoziato in cui le condizioni per le forze militari sono uguali per tutte le due parti del conflitto. Cioè vuol dire che 30 giorni l'Ucraina si ferma, le forze militari si fermano, non ricevono nessuno delle armi. Intanto la Russia continua a mobilitare nuove forze, ma non solo nuove forze, continua a spostare le truppe, per esempio da Kursk, dove tiene 70.000 soldati. Cioè la Russia, per liberare Kursk, ha spostato le sue truppe dal fronte orientale, da Pokrovsk. Ecco perché non sono riusciti a prendere il Pokrovsk, ecco perché l'Ucraina ultimo mese e mezzo è in contrattacco con in Pokrovsk, perché i russi hanno spostato le truppe in Kursk.
Nell'altro
adesso,
quadrante.
Adesso liberato il Kursk, e 30 giorni in cui l'Ucraina, secondo Kremlin, deve essere ferma, cosa fanno? Rispostano quelle forze armate indietro nell'est o nella direzione di Zaporozhia, dove appunto in questi giorni hanno cominciato l'offensiva. Cioè una parte che è propensa per la pace o comunque avviare un negoziato non apre nuovi fronti di offensiva.
È chiaro. Grazie Nonna Michelizia per essere stata con noi.
Grazie.
Arrivederla. Poi c'è l'Italia, naturalmente, non dimentichiamo che giovedì c'è il Consiglio europeo a Bruxelles, dove si parlerà di questo, naturalmente, mentre Francia e Germania poco fa hanno ribadito noi andiamo avanti nel sostegno all'Ucraina, oggi Giorgia Meloni ha parlato al Senato, erano le informative proprio in vista del Consiglio europeo, ha assunto una linea assolutamente trumpiana e si è di fatto allontanata dal resto d'Europa. Enrico Borghi, senatore d'Italia Viva, buonasera.
Buonasera, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
È arrivata a dire che insomma sui dazi non ci vogliono rappresaglie da parte dell'Europa. Ha usato questo termine che non è esattamente il termine corretto, si dovrebbe parlare di contromisure, non di rappresaglie, ma lei ha usato quello. E poi ha detto che ha fiducia in Trump nelle trattative. Insomma, non sembra che questa trattativa sia andata benissimo.
Ma è evidente che Giorgia Meloni, messa alle strette di fronte ad una maggioranza divisa sul punto del rapporto con l'Europa, ha ritenuto di rinchiudersi in una deriva identitaria, perché soffre terribilmente il superamento sulla destra da parte della Lega di Matteo Salvini, e quindi è più comodo e più semplice cercare di mettersi sotto l'ombrello americano piuttosto che accettare l'idea che ha ragione Draghi, hanno ragione gli europeisti, hanno ragione tutti coloro i quali dicono che la nostra natura, il nostro interesse, la nostra identità di italiani è quella di stare in Europa. E peraltro, di fronte alla vicenda dei dazi, siamo piuttosto al clamoroso, nel senso che nella consueto ribaltamento dei termini a cui la disinformazione ci ha abituato nel corso di queste settimane, oggi il colpevole è l'Europa e non è Trump che li sta mettendo, però le bugie hanno le gambe corte, vadano a spiegarlo i leghisti o gli alfieri di Fratelli d'Italia nelle valli del Bergamasco, ai lavoratori delle acciaierie di Brescia o ai produttori di vino della Franciacorta piuttosto che delle Langhe, che questi dazi sono stati messi da chi? sono stati messi da quel Trump che oggi loro difendono, e quindi significa segare il ramo sul quale si è seduti, portare avanti una politica.
Certo, siamo a rischio di un allontanamento dagli altri paesi europei?
Ma la mia valutazione è la seguente, che indipendentemente dai giudizi che si possono dare rispetto alla questione del piano von der Leyen, quella vicenda innesca una fase di accentuata integrazione europea su un tema molto delicato come quello della difesa, della sicurezza, dell'industria bellica, e non è che gli altri si fermeranno ad aspettarci. E se ci poniamo in una posizione competitiva o di scontro con Parigi, con Varsavia, con Berlino e con Londra, io penso che ci porteranno il conto, a meno che, e questa è la domanda che faccio Giorgia Meloni, qualcuno non pensi che l'Italia deve essere totalmente subordinata agli Stati Uniti d'America dal punto di vista delle forniture militari. Ecco, segnalo che oggi Draghi al Senato ha detto che bisogna fare esattamente l'opposto.
Grazie Enrico Borghi.
Grazie a voi.
Una buona serata Enrico Borghi, senatore d'Italia Viva. Membro del COPASIR, non dimentichiamolo, sono le 20 e 29 minuti. Luigi Ambrosio vi saluta, l'orizzonte delle 20 torna domani come sempre attorno alle 20. Una buona serata, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.